Newsline Sera.
18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la newsline serale di Controradio La Cronaca. In apertura, un operaio 48enne dipendente di una ditta toscana è morto travolto da una catasta di legna mentre era intento a tagliare dei tronchi d'albero. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.45 di questa mattina a San Giorgio in Brenta, una frazione del comune di Fontaniva in provincia di Padova. L'uomo è deceduto all'istante, era residente a Capannori in provincia di Lucca. In una nota, la FLAI CGL Toscana, la FLAI CGL Lucca e la CGL Lucca esprimono il proprio cordoglio alla famiglia e ai suoi compagni di lavoro. Spetterà la magistratura accertare la dinamica e responsabilità, ma per noi, dice la nota, l'aspetto centrale è un altro: per quanto tempo ancora saremo costretti a piangere le vittime di questo massacro quotidiano, perché nonostante gli avanzamenti tecnologici le morti sul lavoro continuano ad aumentare. C'è una responsabilità politica, dicono i sindacati, ed istituzionale, che non può essere elusa. Chi ha assunto l'onere di governare il nostro paese cosa sta facendo per interrompere questo stillicidio? Per quanto riguarda le questioni del mondo del lavoro, anche le crisi aziendali, il settore moda, come sappiamo, ve lo stiamo raccontando da tempo, sta vivendo un momento di particolare difficoltà, soprattutto nel distretto fiorentino, pratese, pistoiese. L'azienda di accessori per la moda CM Cantini Mario di Bagnarripoli ha licenziato 9 lavoratori su 25. I sindacati Finfiamme e Uilm hanno proclamato 4 ore di sciopero per lunedì 9 dicembre dalle 8 alle 12 davanti ai cancelli dello stabilimento che si trova in via del Fornaccio. Continua a farsi sentire la crisi della moda nelle aziende dell'accessorio metallico, commentano i sindacati. Non è però accettabile, dicono, che mentre le organizzazioni sindacali sono impegnate a chiedere al governo ammortizzatori sociali aggiuntivi, vi siano aziende che scelgono di licenziare ancor prima di attivare quelli disponibili, come sta appunto avvenendo alla CM Cantini Mario di Bagnarripoli, azienda che realizza trattamenti galvanici su minuteria metallica per pelletteria, calzatura, abbigliamento d'alta moda e che serve le maggiori firme italiane e internazionali. La questione della crisi, la questione della cassa integrazione, anche del prodotto interno lordo che è stagnante, è al centro del rapporto sullo stato e l'economia toscana rilasciato dall'IRES CGL. Buonasera Maurizio Brotini, grazie di essere
buonasera
con noi.
Grazie mille a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo letto della morte sul lavoro, naturalmente questa è una piaga che continua, ma che probabilmente però si collega anche ad un mondo del lavoro in grande difficoltà, no? E i numeri che voi avete presentato oggi sono sotto questo segno. Ad esempio, i contratti di lavoro sono sempre più precari, mentre oramai quello che una volta era il contratto tipico, no? Quello a tempo indeterminato e stabile a tempo pieno è diventata un'eccezione in via d'estinzione.
Purtroppo è proprio così, anche noi in Toscana siamo vicini al punto di non ritorno rispetto alla vocazione manifatturiera della nostra regione. Dal 94 ad oggi, dove le ore lavorate nel settore dei servizi erano le stesse rispetto al settore dell'industria, siamo passati ad oggi, noi stimiamo fine 2024, più del 70% delle ore lavorate sono nei servizi, soltanto il 18% sono nell'industria. Noi abbiamo un crollo della produzione industriale in Toscana e, come dicevi, anche le tipologie di rapporto di lavoro cresce in maniera insignificante il tempo indeterminato, semplicemente perché i lavoratori anziani non vanno in pensione. Crescono i tempi determinati e cresce le tipologie stagionali. Tutto lo stagionale è, come dire, spia di precarietà, il lavoro nero e il lavoro grigio. E c'è un dato anche sui salari, perché nel settore industriale i salari sono meno peggio rispetto a quello che dovrebbero essere. Nel settore del terziario, per esempio, ci sono 110.000 lavoratori toscani nel settore della ristorazione che guadagnano meno di 900 euro il mese. Tra l'altro, noi abbiamo fatto, rispetto al settore metalmeccanico, uno studio, siamo alla FIOM regionale come IRES, che anche dentro la crisi si sono ridotti i profitti delle imprese metalmeccaniche, ma non sono scomparsi, semplicemente l'hanno utilizzati per dividendi, investimenti e finanza, ma non per aumentare la base occupazionale, né tantomeno per aumentare i salari. E purtroppo quando il lavoro è senza diritti, precario, e purché sia, gli infortuni, gli incidenti e le morti statisticamente sono
aumentano, certo,
improbabili.
Non possiamo dire che è una causa diretta, ma certamente è una concausa.
Però,
no?
Sì, fattualmente anche il fatto che il governo Meloni abbia tolto il reddito cittadinanza e permetteva di dire no a tanti lavori rischiosi è un'altra causa. Il fatto che sia stata tolta, come CGL, uno dei referendum che proponiamo è quella della responsabilità del committente di Sennio rispetto alla catena di appalti e subappalti, incentiva oggettivamente una complessità e stratificazione delle forme lavorative per me più difficili. Nella strage di Via Mariti c'era 50-60 imprese, 30-40 tipologie di rapporti di lavoro.
Strage di Via Mariti, e chiudiamo, visto che l'ha citata, su cui peraltro c'è una coltre di silenzio abbastanza così preoccupante.
È vergognosa, sì, condividiamo assolutamente.
Ma voi sindacati avete in mente di fare qualche iniziativa da questo punto di vista? Perché sono passati 7 mesi oramai da quella vicenda ed è incredibile che ancora non si sappia nulla su iscrizioni al registro degli indagati. O...
Assolutamente, è un tema che noi riprenderemo e rilanceremo rispetto a tutti gli organi e gli organismi competenti, rispetto alla società toscana, rispetto al dibattito politico regionale.
Grazie Maurizio Borutini,
grazie
Ires Toscana, buona serata.
Grazie.
Contro Radio Newsline Sera.
L'unico dato certo è che sarà una delle
La politica, le elezioni regionali in Toscana, nonostante l'incertezza sulla data, il centrodestra ha già un suo candidato, anche se non ancora ufficiale e anche se non mancano i distinguo che vi abbiamo raccontato. È il sindaco di Pistoia di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi, che non dovrà confrontarsi con le primarie, come fortemente caldeggiato dalla Lega e da Forza Italia, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
L'unico dato certo è che sarà una delle campagne elettorali più lunghe della storia della Toscana. Non si sa ancora con certezza se, per eleggere il nuovo presidente della regione, si voterà tra un anno, nell'autunno del 2025, o addirittura nella primavera del 2026. Ed in realtà la campagna elettorale è già partita. Sicuramente sul versante del centrodestra, che costruisce una candidatura con largo anticipo per non farsi trovare impreparati, e forse perché a destra questa volta ci si crede per davvero. Alessandro Tomasi, 45 anni, è il sindaco di Pistoia al secondo mandato ed è di Fratelli d'Italia, di recente alla guida regionale del partito. Certo, ci sono i tavoli nazionali, le benedizioni da Roma e ancora qualche mal di pancia tra gli alleati, ma i giochi sembrano fatti. L'ipotesi primaria, un inedito per il centrodestra, per scegliere il candidato alle regionali e caldeggiato dalla Lega, sembra tramontata definitivamente. Tomasi parla già apertamente da candidato, anche se non ancora ufficiale. Ufficializzazione che potrebbe arrivare questa primavera, quando anche il centrosinistra dovrà sciogliere ogni riserva su una eventuale ricandidatura dell'attuale presidente Eugenio Giani. A questo proposito Tomasi parla di immobilismo regionale, di alternanza, di programmi, questi ultimi per il momento tutti da definire, multi utility in testa. Mentre Tomasi è già partito a menare fendenti contro il potenziale avversario. Con me, ha detto, i cittadini non mi vedranno alla sagra della polpetta, preferisco essere ricordato per aver assicurato loro tempi più certi per raggiungere il posto di lavoro.
Funaro, sia la prima candidata sindaca che sega una keybox. E questa è la proposta di Salviamo Firenze. Il comitato è soddisfatto per le ultime decisioni sugli affitti turistici brevi, ovvero la circolare del Viminale che stoppa il check-in da remoto e l'intenzione comune di vietare per motivi di sicurezza il self check-in in tutta Firenze, ma rilancia con nuove richieste e mobilitazioni per una sostenibilità della città e dell'abitare. Massimo Torelli è portavoce del comitato Salviamo Firenze. sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
In 20 giorni, perché iniziamo il 9 novembre, siamo arrivati a un piccolo risultato, perché rispetto alla valanga degli affitti brevi e alla speculazione sulla città, ovviamente questo risultato non risolve i problemi, però è una vittoria. E siccome da anni c'è il dilagare degli affitti brevi, non ha avuto nessun ostacolo, devo dire che è una grandissima vittoria. Capi lo spazio e rimettere in discussione questo sistema.
La mobilitazione di Salviamo Firenze prosegue, non si ferma, voi rilanciate.
Io inviterei la sindaca ad andare in via dei Serragli davanti al cinema Goldoni, all'Elz Teatro Goldoni, ora non si sa cosa è diventato, in cui c'è una rastrelliera con 6 kibbutz attaccate, rastrelliera del comune. Intanto vada lì con una squadra di vigili urbani o di tecnici e le segui, perché
prima della modifica del regolamento voi chiedete un intervento urgente, immediatamente esecutivo.
Non far passare i mesi. Lei ha detto che lo fa velocemente, noi insistiamo, lo faccia più velocemente e si presenti una mattina con voi la stampa e sia la prima sindaca che segue una Keybots.
Poi c'è tutta la partita degli student hotel che voi avete portato in primo piano.
Esatto, il secondo punto è la speculazione. Noi siamo partiti al referendum con contro gli student hotel fatti in grandi palazzi pubblici. E da qui ripartiamo. Cogliamo questa occasione per dare un appuntamento martedì sera dalle 6, anzi martedì 10 dalle 18, saremo allo studentato in costruzione in via Petrapiana, lì alle poste.
4 persone sono state fermate dai carabinieri del nucleo operativo di Firenze, supportati dai militari della compagnia di Follonica, accusati di far parte di una banda specializzata in furti in abitazione. I 4 sono tutti italiani, di età compresa tra i 35 e i 53 anni. Sono stati bloccati sabato scorso dai militari che hanno fatto irruzione all'interno di un bed and breakfast di Follonica, scelto dalla banda come base operativa per i colpi in Toscana. I 4 sono sottoposti a fermo di indiziato di delitto. Migliora la risposta della sanità toscana alla questione liste d'attesa. Nonostante il quadro di sottofinanziamento e di generale insoddisfazione, la regione fa sapere di aver fatto passi avanti, soprattutto sul fronte della diagnostica, dove il rispetto dei tempi arriva ora all'88%, cioè un più 14%, e delle visite con il 75% più 4%. Va meglio anche la chirurgia, oramai allineata agli standard nazionali, dopo i 5 milioni di euro a copertura di dicembre. Presidente Gianni annuncia altri 10 milioni per il 2025 sul decreto liste d'attesa del governo. L'assessore Stefano Bezzini, assessore alla sanità, dice non serve a niente, solo a incrementare il carico burocratico. Sentiamo entrambi al microfono di Sandra Salvato.
Il quadro ovviamente è un quadro complesso, dove i cittadini ogni giorno ci segnalano elementi di disagio, insomma, rispetto all'accesso alle prestazioni, alle visite, alla diagnostica, insomma, anche nella nostra regione. Però nella piena consapevolezza che c'è un'insoddisfazione in una parte importante della cittadinanza, tuttavia dobbiamo dire che la regione stanno lavorando per cercare di contenere questa problematica. Le autorizzazioni, sottolineo, sono autorizzazioni, non risorse vere, per il contenimento delle liste d'attesa le abbiamo utilizzate tutte al 100%, cioè noi abbiamo terminato queste risorse sostanzialmente un mese fa, quindi erogando prestazioni, diciamo, per visite, diagnostica e attività chirurgica. Il volume di prestazioni erogato dal nostro sistema sanitario è in crescita. Se prendiamo 2024 su 2019 abbiamo una crescita del 15%, se prendiamo 2024 su 2023 di circa il 6%. Che significa che il sistema sanitario, di fronte a una fase in cui c'è una crescita enorme delle prescrizioni, prova ad aumentare l'offerta e l'aumenta.
Noi nel bilancio metteremo 10 milioni di euro che mettiamo dal bilancio della regione per il 2025 per misure finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 dicembre alle 16:30 Canval, Uno spettacolo per famiglie che ammaglierà grandi e piccini, mimo, danza e animazione di figure luminose e brillanti nello stile inconfondibile del teatro dei colori. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Il convegno della piattaforma per la corretta gestione delle risorse idriche sotterranee. Un incontro per tutelare la salute e il benessere delle persone attraverso la protezione dell'acqua, il rafforzamento delle Blue Communities e il confronto fra soggetti che diffondono coscienza idrica. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Martedì 10 dicembre dalle 9.30 alle 18 all'Auditorium Innovation Center Lungarno Soderini 21 a Firenze. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Venerdì e sabato, King Caleri con Some Dances on Dick Faces, primo studio. Dall'osservazione de Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch nasce una ricerca e un incontro tra corpi, creature che nella loro unicità diffondono ricchezza e meraviglia.
Controradio.
Dopo una lunghissima attesa segnata da battute d'arresto e ostacoli di ogni sorta, nei giorni scorsi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del decreto 36 del 2022, ha accreditato un indennizzo di 800.000 euro in favore ai discendenti di Metello Ricciarini, trucidato insieme ad altri 243 cittadini inermi nella strage nazifascista di Civitella in Val di Chiana il 29 giugno 1944, per il cui 80° anniversario lo scorso 25 aprile si è recato in visita nel comune dell'Aretino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A renderlo noto il senatore del PD Dario Parrini, che parla di un primo risultato importante della battaglia di sensibilizzazione in atto da quasi 2 anni, dice Parrini, sul tema dei risarcimenti agli eredi delle vittime dei crimini nazifascisti. Il Tribunale di Pisa invece ha condannato la ASL Toscana Nord-Ovest, ex USL 6, ad un risarcimento di circa 26.000 euro per la morte di Romano Posarelli, ucciso nel novembre 2010 dall'amianto a cui è stato esposto durante la sua attività lavorativa nello stabilimento Solvedi Rosignano, a renderlo noto l'Osservatorio Nazionale Amianto. L'uomo, al manifestare dei sintomi nell'estate 2010, si era rivolto al medico che aveva cercato di curare il cancro con antibiotici. Solo dopo vari accertamenti in strutture private a pagamento era emersa la diagnosi di tumore al polmone. 2021 la condanna per la Solvè da parte del Tribunale di Livorno al risarcimento del danno, confermata anche dalla Corte di Appello. Ma il figlio Massimiliano si è però rivolto all'avvocato Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, ottenendo adesso anche la condanna dell'ASL al risarcimento del danno per aver omesso la sorveglianza sanitaria che avrebbe permesso la diagnosi precoce del tumore al polmone. Nonostante il taglio di circa 800.000 euro di risorse che provengono dallo Stato, il Comune di Prato prova a guardare alle finanze dei prossimi 3 anni senza diminuire gli investimenti sul sociale e sulla sicurezza idraulica. Oggi la sindaca di Prato, Ilaria Buggetti, ha presentato il bilancio previsionale approvato ieri dalla Giunta con una grande novità tra gli investimenti, dove spuntano 4 milioni di euro per adattare una costruzione all'ospitalità di una nuova sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Prato. La struttura studierà i campioni di materiale che saranno prelevati su Marte. Il servizio di Giorgio Bernardini.
E ti telefono Prato. La regione, assieme agli Atenei Toscani e all'Istituto Nazionale di Astrofisica, ospiterà la costruzione di un centro di ricerca per studiare e analizzare il materiale extraterrestre, in primis i campioni di materiale che saranno prelevati su Marte. A proporre il proprio spazio, almeno quello sulla crosta terrestre, è stato il comune di Prato. A raccogliere la proposta è stata invece l'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, che ora deve solo compiere i passi ufficiali per deliberare la decisione. Attualmente, oltre alla sede legale di Roma, ASI ha solo tre altre sedi nel mondo, una a Matera, una a Cagliari ed una a Malindi in Kenya. La grande novità, importante anche per tutto il tessuto di ricercatori che la Toscana ospiterà, è emersa stamane nel corso dell'illustrazione del bilancio previsionale triennale del comune di Prato, che secondo il progetto realizzerà la struttura del centro denominato Curation Facility, in collaborazione con l'agenzia. Il luogo individuato è quello dell'area ex Banci, una zona su cui per molto tempo le amministrazioni che si sono succedute hanno discusso la destinazione e la vocazione. Per questo, come spiegato dalla sindaca Ilaria Bugetti, nel bilancio è previsto un appostamento di 6 milioni di euro, di cui 2 milioni coperti dalla regione toscana. Prato si è potuta proporre come candidata ideale per ospitare il centro di rilevanza internazionale grazie al grande lavoro di ricerca svolto negli anni dalla fondazione Parsec, che ha caldeggiato presso le amministrazioni comunale e regionale la presentazione della proposta. È un primo passo che guarda allo sviluppo della nostra città, che costituisce una crescita anche per l'attrattività, ha detto la sindaca di Prato. Oltre ai 70 milioni di investimenti che stiamo implementando con il PNRR, ci tengo a sottolineare, ha concluso Ilaria Bugetti, quelli che impiegheremo su tutto il filone della sicurezza idraulica. Il nostro territorio non ha dimenticato quanto successo il 2 novembre scorso.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho.
Forza, dai, che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21:30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Pino.
Risposta esatta!
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, L'Amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Rock Contest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci contro Radio Club. Apertura porte ore 20:45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e in streaming sui canali online di Rock Contest e Controradio.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Dal 5 al 10 dicembre torna a Firenze il River to River Florence Indian Film Festival, il meglio della cinematografia indiana contemporanea, per una 24esima edizione ricca di eventi collaterali, talk, mostre ed esplorazioni enogastronomiche. River to River Florence Indian Film Festival, 5-10 dicembre al cinema La Compagnia. Info rivertoriver.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione mare ci sono code in uscita a Santa Croce per traffico intenso, code a tratti tra San Miniato e Santa Croce e rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata tra il chilometro 51 e 100 e il chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Passiamo alla Repubblica Fiorentina e calcio storico, beni culturali, espressione dell'identità collettiva della città, il riconoscimento è arrivato dal Ministero della Cultura al termine di un percorso iniziato nel 2017, frutto di un lavoro congiunto portato avanti alla Sovrintendenza di Firenze, Pistoia e Prato, in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale Comune, Università di Firenze, Associazione Santa Salvato. Ha sentito il Presidente degli Stati Generali della Rievocazione Storica, Filippo Giovannelli, e Michele Pierguidi, Presidente del Calcio Storico.
È stato riconosciuto come bene culturale, materiale e immateriale alcuni pezzi del corteo storico specifici che hanno un valore importante, e come patrimonio immateriale tutta l'attività del corteo storico e del calcio storico fiorentino. Un passaggio fondamentale, importante per il calcio storico, per tutto il corteo, perché un riconoscimento di questo tipo a me personalmente mi emoziona molto, soprattutto per il fatto che si eleva la rievocazione storica e la nostra manifestazione così importante per Firenze a un bene culturale di un livello superiore.
Abbiamo fatto passi da gigante nel Palazzo di Parte Guelfa, che è diventata la sede esclusiva del calcio storico fiorentino. Il prossimo passo sarà quello di creare anche un polo espositivo dei nostri magnifici costumi, e non solo, perché il calcio piace davvero in tutto il mondo. Il passo successivo secondo me deve essere anche quello della fondazione del calcio storico fiorentino. Mi auguro nel più breve tempo possibile, mi metto come tempo questa consigliatura, ma spero di farlo durante questa consigliatura.
Domani giovedì 5 dicembre alle 12, nell'anniversario della scomparsa di Nelson Mandela, in occasione del ventennale dell'intitolazione del Palazzo Mandela, presso la cella e l'ingresso del Nelson Mandela Forum in piazza Berlinguer a Firenze, si terrà una cerimonia in cui assieme alla città verrà testimoniata ancora una volta la volontà di pace della nostra comunità. Sono 20 anni che abbiamo deciso di chiamare il palazzetto di Firenze Nelson Mandela Forum, e i motivi perché lo chiamammo così sono ancora attuali. Questo quanto dice Massimo Gramigni, presidente dell'associazione Nelson Mandela Forum. Sentiamolo.
Vista ritroso dopo 20 anni è stata una scelta che ci riempie di cuore, ma non solo a noi. Io sempre, i numeri parlano, quando ti metti insieme in 20 anni 7,5 milioni, di cui 826.000 persone sono passate da lì, per il momento più drammatico che abbiamo vissuto nel mondo, il Covid. Quel centro vaccinale per 13 mesi ha fatto 829.000 vaccini. Sono numeri di molte persone che sono passate da lì e si saranno chiesti chi è Nelson Mandela. Qualcuno lo sapeva, qualcuno l'ha raccontato alla persona accanto, e qualcuno forse siamo stati capaci di raccontarlo. La pace si fa con il nemico. E lui è stato capace di fare la pace del suo nemico. Cioè, un nemico che l'ha tenuto in carcere solo perché la pelle era diversa dalla nostra per 27 anni. Avevamo in testa con forza che quando Mandela non ci sarebbe più stato, perché quando noi abbiamo intitolato Nelson Mandela era in vita, anzi, come ha detto Sello Atanga a un incontro pubblico a Firenze, era il 2019, pochi giorni prima dell'inizio del Covid, era dicembre, nella Nelson Mandela Foundation ci sono cose difficili del consiglio di amministrazione, cose difficili da me come come CEO della Nelson Mandela Foundation, e ci sono tre cose che ha deciso Nelson Mandela in vita sua. Una di queste è stata l'intitolazione a Firenze di Nelson Mandela, pertanto per noi sacra.
E domani saremo in diretta dalle 13 dal Nelson Mandela Forum su nostre frequenze, sulla Controradio Web TV. Abbiamo aperto il notiziario parlando dell'operaio morto a Lucca ed anche dei segnali di crisi nel mondo del lavoro che vengono fuori dal report trimestrale dell'IRES Toscana, osservatorio economico della CGL. E a proposito di lavoro, c'è da segnalare l'inaugurazione dello sportello di Firenze di Coper Job, una tappa importante che rafforza l'impegno dell'azienda verso l'occupazione, l'inclusione e il supporto alle realtà locali. C'è anche il patrocinio del Comune di Firenze. Ci facciamo spiegare tutto da Stefano Granata, che è presidente Coper Job SPA di Conf Cooperative Feder Solidarietà. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Qual è la specificità di questo sportello?
Ma intanto la natura stessa della società che gestisce, che è un'agenzia per il lavoro, ma è l'unica agenzia per il lavoro in Italia, a totalità di proprietà del no profit, cioè di cooperative sociali e comunque enti no profit, che hanno capito che il fronte del lavoro sarà il fronte dei prossimi anni, nel senso che una profonda crisi sta attraversando il mondo del lavoro e il mismatch tra domanda e offerta lo dimostra, non solo perché è disattesa la domanda da parte delle imprese, ma perché soprattutto le nuove generazioni fanno fatica ad approcciarsi, che dimostra che c'è una profonda crisi di senso. I modelli organizzativi che oggi sono presenti nelle aziende e nelle imprese non rispondono più alle domande dei lavoratori, in particolare di quelli, come dicevo, delle più giovani. Perché ci siamo messi in questo campo? Perché abbiamo capito che c'è bisogno di protagonismo, c'è bisogno di mettere il benessere delle persone al centro, c'è bisogno di dare partecipazione al mondo del lavoro, e anche gli avvenimenti di questi giorni abbastanza eclatanti sulle grandi imprese, i grandi manager, evidenziano una distanza tra quelle che sono le finalità delle grandi imprese, delle piccole imprese, e quelle che sono le esigenze dei lavoratori. Seppur siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, sempre più c'è bisogno di capitale umano, e credo che l'abbiano capito tutte le imprese. Il problema è che oggi si fa fatica a vedere quali sono le possibili svolte per nuovi modelli organizzativi.
Lei dice che le imprese l'hanno capito, però i dati OSCE ci dicono che i salari in Italia sono gli unici in tutto il mondo OSCE, per l'appunto, ad essere diminuiti negli ultimi 30 anni.
Io infatti ho detto che l'hanno capito, ma le azioni
l'hanno capito, ma non sono conseguenti, le dice.
Sono molto poche, ma non solo sulla questione economica, mi viene da dire, ma anche
che però è fondamentale, mi permetta, anche per le questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro,
assolutamente.
Ovviamente.
Se pensiamo poi anche ai mondi che noi seguiamo, pensiamo della cura, dell'assistenza, non si trovano più sicure.
Senta, le volevo chiedere concretamente come ci si può rivolgere al vostro sportello e chi può rivolgere.
Certo, c'è un sito, ovviamente ci sono tutti i social che parlano di Coperjob, dove ci sono delle persone pronte ad ascoltare, perché la nostra azione non è solo nei confronti dei lavoratori ma anche delle imprese, perché siamo disposti ad accompagnare le imprese e lavorare con loro alla modifica dei modelli organizzativi, dove valorizzare il più possibile le persone. Certo, si passa anche dal valore economico, ma non è solo questo, è da un dato. 35.000 giovani sono andati all'estero quest'anno, sono andati sicuramente perché all'estero vengono pagati meglio, ma hanno più opportunità, hanno un futuro davanti, vengono assolte le loro aspirazioni. Oggi si fa fatica, si è capito il problema, ma ancora non si ha ancora il coraggio di affrontarlo, ad esempio dando spazio alle nuove generazioni, che tra l'altro sono più preparate rispetto ad alcuni temi, ad alcune questioni nodali sulle trasformazioni, pensiamo a quelle energetiche, digitali, eccetera, eccetera. Se non si hanno queste risorse, se non si hanno queste competenze, le imprese rimangono attaccate al palo.
Grazie Stefano Granata, presidente di Coperjob S.p.A. Conf Cooperative Federsolidarietà. Grazie di essere stato con noi.
Grazie
buona serata.
A voi e buona serata.
Dal 12 fino al 15 dicembre torna la quinta edizione del festival curato da Radio Papesse, dedicato ai podcast, Lucia Festival, che quest'anno festeggia il centenario della radiofonia in Italia con un programma di eventi dislocato tra Cango, Cinemastra, Villa Romana, tante le anteprime nazionali assolute, gli incontri con autrici e autori, ma anche sessioni di ascolto collettivo e laboratori per esplorare le interazioni tra racconto, podcasting e linguaggi radiofonici. Sentiamo Carola Aput, che è codirettore direttrice artistica del festival, intervistato da Viola Giacalone.
Il festival apre al Cinemastra con una proiezione straordinaria di Life Chronicles of Dorothea Iesi SPU, un audio racconto senza immagini, un audio racconto presentato sotto forma di film. Venerdì alle 5:30 invece cominciano 3 giorni intensivi a Cango, dentro gli spazi di Cango. Cominciamo venerdì sera con La Grande Famiglia, che è un'anteprima di un podcast che verrà pubblicato la settimana successiva da Rai Play Sound, ed è la storia di emigranti italiani negli Stati Uniti. Negli anni 50 una società di pelati capisce che per fare pubblico crea un concorso a premi, e se tu raccogli 10 etichette dei pelati, li spedisci alla stazione radio, la stazione radio manderà un giornalista radiofonico in Italia a registrare la voce dei tuoi parenti. E questo era un modo per unire appunto la grande famiglia, gli emigrati italiani e le loro famiglie in Italia. E poi continueremo la serata, si concluderà con un'altra prima, Reality Loops Back, un lavoro dell'artista danese Anne Jeppesen. Il giorno dopo cominciamo alle 10:30 del mattino con una serie di ascolti immersivi per prepararsi e preparare le nostre orecchie poi all'ascolto della giornata. Sono tre giorni molto intensivi, quelli a Cango, di ascolti, incontri, la possibilità di confrontarsi anche con gli autori. Sabato sera una sessione interamente dedicata allo humor e all'ironia nel mondo podcast. Podcast non è solo true crime, ma si può anche ridere.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia che vi raccontiamo questa sera è una storia particolare, perché è una storia che mette insieme San Francesco, lo santo giullare Francesco, la compagnia di Dario Fo, il lavoro di Dario Fo e l'opposizione sociale e politica nei confronti della base NATO che dovrebbe sorgere a comando NATO, dovrebbe sorgere a Rovezzano, Firenze. Di tutta questa storia parliamo con Mario Pirovano, grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
Innanzitutto diciamo che la serata è prevista per il 5 dicembre al Teatro dell'Affratellamento. Ci sarà appunto, grazie al Comitato Cittadino No Comando NATO né a Firenze né altrove, l'opera Lo Santo Giullare Francesco di Dario Fo, lo spettacolo, produzione della compagnia teatrale Forrama dopo 22 anni, torna dopo 22 anni, peraltro abbiamo visto in versione ridotta al nostro Genio Sloci, no Pirovano? Ma per quello le volevo chiedere innanzitutto perché questo connubio, no? Tra San Francesco e il giullare di Dio, per l'appunto, è la base NATO.
Beh, sì, e infatti questa è una bellissima domanda ed è proprio una delle ragioni per cui ho voluto accettare di venire a fare questo spettacolo, perché proprio è un classico, ma è difficile spiegarlo in due parole, perché se noi dobbiamo contestualizzare la situazione di Francesco d'Assisi in quel tempo, 1220 o 21 o 22, in base alle ricerche che Dario Fo ha condotto sulla vita di quest'uomo, sono saltate fuori delle cose straordinarie. Allora, la prima cosa che bisogna dire subito, ed è importantissima, è che Francesco, San Francesco d'Assisi, è il santo più censurato di tutta la storia dei santi della Chiesa, dalle origini fino ad oggi. Questo già per farvi capire che disastro è successo e come era difficile per la Chiesa accettare un personaggio come Francesco. Per sei secoli il suo nome, l'unico libro che si poteva leggere sulla vita di Francesco d'Assisi, era La Leggenda Maggio, cioè la leggenda maggiore scritta dal frate Bonaventura da Bagnoregio. Lo capite da voi?
Pirovano? Ecco, no, sì. L'avevamo persa per un attimo sul lo capite da voi.
Lo capite da voi che razza di censura è stata fatta su questa persona, perché era un uomo di una mobilità impressionante. Cioè, quando abbiamo iniziato le ricerche, quando con Dario si è cominciato a condurre queste ricerche, la prima cosa che Dario ha cercato subito di capire era di far chiarezza sul fatto che lui veniva chiamato il giullare di Dio. Dario pensava fosse un'invenzione di qualche letterato dell'Ottocento, invece no, come si è arrivati dentro a leggere veramente nel profondo delle storie che erano state trovate a partire dalla fine dell'Ottocento, è uscito chiarissimo, Francesco era proprio giullare. C'è un testimone straordinario, un vescovo che poi diventerà il vescovo di Pisa, e lo vede a Bologna, che lui ha solo 17 anni, questo studente che diventerà vescovo di Pisa, e dice: Francesco de tutto suo corpo fazia parola. che Francesco raccontava, recitava con tutto il suo corpo.
Ma è l'episodio di Bologna in cui fa finta di essere a Napoli e fa una critica feroce alla guerra?
Bravo, proprio quello lì con l'escamotaggio.
Raccontiamolo perché quella è bellissima. quando l'ho sentita al Genio Sloci non credevo alle mie orecchie, perché è una cosa bella da raccontare. Raccontiamola.
Sì, lui, Francesco, arriva a Bologna, è invitato da tutti i suoi fratelli dell'Emilia Romagna, c'è una guerra spaventosa in tutta l'Emilia, no? Città contro città, Rimini contro una città, Bologna contro Imola, Imola contro Ravenna, Ravenna contro Rimini, insomma un massacro, no? E all'interno della città stessa di Bologna c'è una guerra fratricidia tra le classi nobili della città, un classico, per il controllo, per il potere della città, per avere il controllo della città, no? E Francesco non vorrebbe andare. Cosa vengo lì? Cosa racconto? Parlo di pace in una, è bello, perché se pensi, proviamo a parlare di pace oggi, non è facile.
No.
Allora, con una guerra in corso, ma alla fine lui decide di arrivare a Bologna. Si presenta a Bologna, gli hanno fatto trovare un palco di enorme. Ciao Bernardo, ciao. Stefano, ciao, scusami.
Bernardo, che padre Bernardo, lo salutiamo anche
sì,
noi.
Non
perché,
è lui, era Stefano, ma era vestito di bianco, non lo riconosciuto.
Padre Bernardo Gianni di San Miniato, perché lei si trova per l'appunto lì per una conferenza.
Perché c'è l'evento stasera. No?
Quindi San Francesco va a Bologna su questo enorme palco, e che fa?
Bologna si presenta sul palco a 5.000 persone davanti a lui, c'ha una vocalità, una potenza incredibile, e si lancia in una tirata, come lo dicono gli inglesi, si chiama tirade, tirata, o concione, nel termine medievale esatto è concione, che questi giullari, laici anche, non solo, e religiosi, facevano in tutto il paese in quel tempo, no? E lui ha questa invenzione da gran giullare di far finta, no? Fa un escamotage, un triplo salto mortale verbale, no? Fa finta di sbagliare città, è un classico, no? Chiama i bolognesi napoletani. I bolognesi naturalmente.
E peraltro parla anche in un, come dire, con un napoletano.
Sì, non
un
solo
po',
parla, ma parla in un napoletanesco del tempo.
Esatto.
Che napoletani, bella gente che siete voi, che coraggio che tenete, che sempre caricate le armi, saltate, montate.
E lì naturalmente c'è una critica feroce nei confronti della guerra. Ci fermiamo qui, naturalmente,
esatto.
Non svelare nulla. Il 5 dicembre al Teatro dell'Affratellamento, a che
domani
ora sarà?
Domani sera.
Ok, sì, a che ora?
Alle 9.
Alle
portatemi
21.
Dei cuscini, perché potrete anche sedervi per terra.
Perfetto. Domani sera alle 21.
O sul palco, che è abbastanza grande.
Grazie
a voi,
davvero.
Cari, vi abbraccio.
A Mario presto. Pirovano, buona serata. Buona serata.
Arrivederci.
No, l'episodio di San Francesco che parla napoletano non lo conoscevo, fantastico. Ora io mi fido, insomma, dell'esegesi storica che è stata fatta, ma di per sé è veramente un episodio incredibile. Comunque, a Teatro dell'Affratellamento domani sera, per l'appunto 5 dicembre, a partire dalle 21, lo santo giullare, lo giullare di Dio contro la base NATO di Firenze. Come avete sentito, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Il cielo domani sarà sereno, poco nuvoloso, i venti moderati settentrionali, mari mossi in particolare al largo, le temperature in calo più accentuato in serata. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla, naturalmente, l'ampio City Lights e poi il Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao.
Newsline sera.